introduco una nuova serie di dialoghi con la grande speranza che siano portatori di pace, di un tasso di pace a tutti quanti voi, quanta ne hanno data a me. Conosco un monaco molto illuminato, un monaco buddista, che appartiene al monastero Santa Cittarama, è un unico monastero in Italia ufficiale, accettato dall'Unione Buddista Italiana, accettato dal pensiero buddista orientale, che pensate è arroccato a Rieti, abitato da buddisti, frequentato da amanti di questo magnifico pensiero. Ebbene, conosco un illuminato monaco, Ayan Chandapalo, con il quale scambio delle idee. Bene, tra le altre cose, questo illuminato monaco, delizioso, pieno di humor, fa veramente bene conoscerlo, mi disse, anzi mi scrisse: Guido, come l'oceano ha sapore di sale in ogni sua parte, così l'insegnamento di Buddha ha sapore di libertà in ogni suo concetto. Va bene, in questo dialogo introduttivo parlerò della figura di Buddha, ma cercheremo assieme di coglierne l'aspetto più vero, più intimo, l'aspetto del primo uomo, tra virgolette, illuminato sulla terra, che divenne per amore di tutti medico della sofferenza. Buddha diceva a tutti coloro che si affollavano attorno a lui: ascoltate, come l'orafo saggia l'oro, lo gratta con il suo strumento per vedere se è valido, se è puro, così dovrete voi analizzare ogni verità che io vi dico. E questo è molto importante, perché vedete, scaturente, è talmente diversa, pur essendo allineata alle più nobili pendici interiori dell'uomo, questa verità di Buddha, che è necessario che ognuno di voi, come ho fatto io, la mediti, la controlli, la rifaccia propria. O entreremo in quel duro, in quel doloroso mare di teoria che, piuttosto che portarvi fuori dal ciclo del samsara, come si dice, delle incarnazioni, vi ci immergerà di più. Tenete presente, allora, mentre noi appunto facciamo questa breve introduzione, ci conosciamo, cerchiamo di diventare un po' amici, tenete presente che la figura di Buddha non ha quasi nulla di religioso nel significato che si intende dare a questo termine. Buddha venne a noi come medico, perché l'unica cosa che interessava Buddha, che ha interessato Buddha, è eliminare la spina della sofferenza universale dal vostro corpo, dal vostro io. A Buddha interessava guarire l'uomo dalla sofferenza, punto e basta. Tant'è vero che spesso e volentieri, di fronte ai sofismi filosofici che gli intellettuali del tempo gli proponevano, egli tagliava corto e indicava sempre che era profondamente interessato a che l'uomo, ossia te che mi ascolti, uscisse fuori dalla trappola del dolore, dal samsara. Ecco, allora vi dirò che adesso è un po' difficile, man mano che prenderà corpo la spiegazione di questo che è il messaggio dell'illuminato, ve ne renderete conto, capirete di più. Adesso è un po' difficile, stiamo cominciando, ma vi renderete conto man mano che un'unica cosa, un unico desiderio ha in sé il seguace del Dharma, perché, ecco, vorrei chiarire, la parola buddista non è una parola che assienò 100-150 anni, quando questa verità dall'Oriente incominciò a essere portata dai primi ricercatori spirituali qui in Occidente, ecco che nacque la parola buddista. Perché in Oriente, in India, coloro che seguivano il Buddha venivano chiamati seguaci del Dharma. Capiremo cos'è il Dharma. Abituiamoci quindi sin dalle origini di questa nostra introduzione a pensare a Buddha come un'esplosione di luce, ma che è venuto qui sulla Terra a insegnarci come non soffrire più, e questo è importante, a considerarci un gruppo in cui è inserito l'uomo, l'animale, ogni specie vivente, da portare fuori dal dolore. Quindi noi stiamo iniziando adesso una serie di dialoghi che ci insegneranno, secondo un antichissimo insegnamento che è cominciato 2600 anni fa, dalla nascita di Buddha, a come uscire dal dolore. Lì dove il dolore, vedremo, ha un'ampia gamma, è martellato l'uomo, è martellata la donna, tu in questo dolore, perché anche lo stress, anche le angosce, anche gli aspetti spirituali noi ci fanno fermentare ogni minuto che passa nella vita. Ebbene, questo è chiamato il dolore. Non consideriamo il dolore come qualche cosa di estremamente acuto. Certo, esiste quel tipo di dolore, ma io sono abituato a indicare ai miei amici che per la maggior parte l'uomo soffre con quella goccia costante che gli penetra all'interno, che gli brucia nei suoi aspetti d'abitudine esistenziale, o come paure, come angosce, come solitudini e tante altre cose. Ebbene, per il 90% l'uomo è schiacciato da questo tipo di dolore. Impareremo con a costruirci un atteggiamento interiore con determinate meditazioni, come man mano sfilarci via da questo dolore. Ecco, questo insegna Buddha, perché Buddha è venuto per tutti quanti noi. Ricordiamoci, miei cari amici, che oggi più o meno sono 300 milioni i buddhisti, e che l'insegnamento di Buddha viene portato avanti da circa 2600 anni con fedeltà e con costanza da quel magnifico assieme di monaci chiamati Sangha, che lo stesso Buddha creò quando iniziò a insegnare questo sistema della liberazione assoluta, a insegnare le quattro nobili verità e l'ottuplice sentiero. Pensate che il Sangha, ossia la comunità spirituale di monaci che creò Buddha 2600 anni circa fa, è continuata ininterrotta, proprio senza interruzioni, sino ad oggi, ed è la più antica, il più antico sistema di conventuale di persone, di mistici che hanno creato appunto una serie di conventi e che hanno protetto un insegnamento del loro fondatore, che ha proseguito per 2600 anni sino ad oggi ininterrottamente, è la più antica che esista. Diamo quindi un atto di rispetto, oltre al fatto che ci siano oggi 300 milioni di buddhisti, a quanto stiamo per affrontare, perché vale certamente la pena per ognuno di voi assistere a quanto appunto stiamo per dire. Quindi voglio insistere su questo concetto, anche se è un po' scabro quanto abbiamo detto sinora, ma vedrete che sarà molto interessante questo viaggio. Noi stiamo parlando di te, dei tuoi problemi attuali, stiamo parlando della tua felicità, del tuo gruppo familiare, di chi tu ami, e di chi tu non ami. Ecco, è il tuo dolore, e sono le tue angosce, sono le tue preoccupazioni del domani, ma del domani in questa vita, ma anche del domani al di là di quelle che sono le prossime rinascite tue. Questo è importante. Vogliamo, e non è una battuta, che costruire man mano nel tuo cuore quel sorriso dolce, tenero e di gioia assoluta che le statue, l'iconografia di Buddha, certo con una ragione, ci portano sempre. Quindi è profondamente pragmatico l'insegnamento di Buddha, lo vedremo. Preparati quindi a una bella sorpresa, a delle belle teorie, e ti auguro di cuore che quanto tu sentirai ti dia qualcosa finalmente di nuovo e di vero, e che tu possa essere liberato e liberata. In linea di massima, chi ascolta questi dialoghi è uno studioso, ha seguito le letterature spirituali, iniziatiche, è comunque attratto dall'argomento. Devo dire, lo debbo proprio dire, che è tradizione da parte di chissà rendersi conto e dire e affermare che chi giunge veramente maturo al messaggio, alla rivelazione dell'illuminato di Buddha è perché doveva giungerci. Avete percorso attraverso le rinascite tutti quanti voi, uomini, donne, e poi è una traccia il fatto di essere uomo o donna nella nostra conoscenza è poco importante, perché l'anima, sappiamo, segue dei cicli in cui si manifesta sotto aspetto femminile, sotto aspetto maschile, questo lo sappiamo. Ecco, avete seguito i cicli, e abbiamo tutti molto sofferto, lo sappiamo, l'uomo è un ricercatore, però attenzione, parleremo tra poco della vita di Buddha in questo primo dialogo, anche se non approfondiremo molto ancora, lo faremo nei prossimi dialoghi, quanto ha detto Buddha, e non approfondiremo molto ancora il tipo di meditazione che vi verrà insegnato in questo ciclo di dialoghi, parleremo della vita di Buddha, ma per adesso diciamo alcune cose che saranno poi utili, mettendo assieme tutti questi tasselli che di tanto in tanto scaturiscono mentre io parlo, vedrete che vi indicheranno qualcosa di omogeneo più avanti. Allora, l'uomo ha cercato attraverso i tempi, sempre come una pianta che ha le radici immerse nel cielo, e questa è una verità esoterica, la vedremo, ma non può ancora svellersi dalla terra che lo imprigiona, ha cercato la libertà, la nostalgia del cielo, è vero, no? Lo sai che lo hai fatto in passato e lo hai fatto in questa vita. Abbiamo tutti cercato, con l'aiuto dei libri, dei testi, dei guru, dei maestri, dei fratelli più grandi, delle sorelle più grandi, di costruire la scala d'oro. Ecco, costruire. Siamo arrivati tutti quanti, anche più di quanto non lo immaginiamo, al pinnacolo della materia tramite lo studio del nostro esoterismo. Infatti lo vedremo dopo, quando Buddha ha utilizzato tutti i metodi di ricerca, ancora non è il caso che ne parli perché ancora non ha affrontato la sua vita, egli arriva ai due più grandi guru del suo tempo, che riassumevano in sé la conoscenza dell'India, dello yoga e dello spiritualismo, ne parleremo, ma quando costoro gli ebbero spiegato la sintesi della conoscenza spirituale dell'India, ecco, non fremete voi nel sentire il termine India, tutti siamo stati attratti, Buddha abbandona questa loro rivelazione e dice: no, non mi soddisfa, non è completa questa vostra verità, questo che mi insegnate. Ecco, io vi dico che quelli che veramente sono predisposti, quelli che sono giunti per karma qui in questi dialoghi, vi dico, siete tutti arrivati allo snodo, allo snodo particolare in cui il grande illuminato vi dirà finalmente la verità, perché questa serie di incompletezze, di insoddisfazioni, di studiare e analizzare varie teorie, varie yoga, ma trovarsi la sera dopo una meditazione a dire vabbè, ma che cosa mi manca? Io non ho raggiunto ancora quello che da anni cerco, ebbene ve lo darà Buddha. Questo io volevo dirvelo, volevo indicarvi proprio l'importanza che per tutti coloro i quali hanno certamente all'inizio in modo abbastanza approssimativo, perché non si percepisce la verità la si percepisce all'inizio, anche questa di Buddha, questo provano coloro che appena toccano la rivelazione di Buddha. Amici miei, sorelle mie, cominciate con fiducia, con speranza, questo cammino assieme a me nel terreno del grande illuminato, del primo uomo che ebbe su questa terra la totale illuminazione, in quanto tra le altre cose, e questo lo possono testimoniare migliaia di buddhisti, ecco, ho errato, perché seguaci del karma si dovrebbe dire esattamente, una delle promesse su questo sentiero del grande amico dell'uomo è in una stessa vita, in questa stessa vita, se ovviamente sperimenterai all'interno del tuo cuore le verità che io ti do, il pacchetto, chiamiamolo così, questa bussola stupenda, sconosciuta ancora al resto dell'altro spiritualismo, se sperimenterai questa verità in questa stessa vita otterrai la libertà. Viene detto, e vorrei chiarirlo, viene detto che la vera libertà esplode all'improvviso, deflagra all'interno quando voi siete maturi e avete realizzato quanto realizzerete, quanto vi verrà detto, ripetuto malamente, perché io mi sforzo solo per vostro amore e per amore dell'umanità di dire queste cose, ma certamente sono limitato come tutti quanti gli uomini. Ebbene, mi viene detto che quando avrete realizzato questa libertà c'è una promessa che ha migliaia di testimoni: sarete liberi. Ora, cosa vuol dire? È chiaro che vorrei chiarire, essere molto pragmatico, essere liberi dentro, ed è un fenomeno, un epifenomeno che voi realizzate quando conoscete le quattro nobili verità, anzi le quattro verità che rendono nobile l'ottuplice sentiero, ecco, voi potrete anche attraversare dei momenti, diciamo così, di turbamento, dei momenti in cui la forma cercherà un po' di smuovere e il vecchio karma si potrà, vi potrà cingere con le sue urticanti braccia, ma non importa, perché dentro saprete come sono le cose, le toccherete. Voglio qui ripetere questo mio caro amico Ayan Chandapalo, il monaco del convento Santa Cittarama, mi diceva all'inizio, mi scriveva, ci scriviamo tuttora tramite email, guarda, studia e approfondisci questa verità, perché ti renderà finalmente capace di controllare, riscontrare la verità delle cose da solo. Ecco, allora capisco parole forse un po' vuote, quelle che dico adesso, abbiate pazienza, la serie di dialoghi contempla con equilibrio una serie di rivelazioni e tenete un attimo sospeso il vostro giudizio, fino a quando noi non arriveremo al termine e troverete in mano questo grande dono che l'illuminato fa all'umanità. Ecco, ricordiamoci per favore solo una cosa: voi non abbandonerete nulla di quello che avete studiato sinora, anche se vi ho detto che stiamo per entrare in un sentiero, in un'atmosfera, in un tempio del tutto avulso come, come natura, come contenuti da quel che fino a questo momento la maggior parte di voi ha studiato. La meditazione, le conoscenze, è tutto quello che rappresenta il fiore dell'esoterismo, della yoga che ha prodotto questo pianeta nel tempo e nello spazio, si protende a un certo punto, ripeto, come un ramo profumato verso il cielo, ma rimane fermo fino a quando, ecco, questo vorrei che voi comprendiate. Interviene il grande illuminato a inserire nel cuore di questo ramo che si protende ma che è comunque incompleto, a inserire un tassello, il tassello del risultato della sua grande illuminazione, e rende completo questa conoscenza. Quindi noi studieremo qualche cosa che studieremo, direi, quel pezzo del mosaico, quel frammento del mosaico che manca oggi alla conoscenza, e spero vivamente che il vostro cuore si riempia e che raggiungiate quella gioia che vi dà quanto simbolicamente è chiamato il Nirvana, cioè quello che promette il grande illuminato a tutti. Con amore, con pazienza, con realismo, in questa serie di dialoghi esamineremo assieme quell'unica strada che da 2600 anni tradizionale porta fuori dalla sofferenza e dalle rinascite l'uomo e la donna. Studieremo anche un certo tipo di meditazione, la vipassana come chiamata, chi la chiama vipassana, chi vipassana, che vi aiuterà quotidianamente ad acquistare, a stringere le redini sul cavallo della materia e finalmente a raggiungere lì dove voi vi trovate la libertà, ad aromatizzare la materia attorno a voi e a riuscire a vedere l'onda delle cose come l'ha vista il nostro grande Tathagata, ossia come è chiamato il Gotama, il Buddha, colui che non ritorna. Malgrado l'analisi delle epoche storiche planetarie lunghissime, viste attraverso la storia che conosciamo dagli Egizi, dai Persi, il Medioevo, e visti attraverso anche i cicli narrati dai Veda indù, che sono il ceppo culturale più antico della Terra, ebbene si ha un po' l'impressione evidentemente che le umanità che si sono succedute su questo nostro pianeta abbiano avuto soltanto una grande sfortuna, perché in effetti c'è una serie di guerre, di dolori, lo stesso Gotama è venuto proprio per toglier via da questa sofferenza l'uomo. Mi viene un po' in mente quello strumento di tortura che in Medioevo si adoperava, la si chiamava la Vergine di Ferro, si metteva dentro una statua a cava che si apriva e si chiudeva, piena di punte, e l'uomo, e lo si faceva morire così. Beh, non è esagerato questo aspetto, ma bene o male l'uomo è intrappolato in questa sofferenza. Però attenzione, vorrei chiarire una cosa: se andiamo ancora più nel profondo delle sacre scritture, addirittura anche quelle buddiste, si dice, si parla dei cieli, che esistono delle origini dei mondi dei Deva o degli angeli, e state a sentire, si dice che se per caso sopra sui flutti galleggianti e le onde di un oceano si butta un piccolo anello di gomma che resta lì a muoversi, a galleggiare, sbattuto a destra e a sinistra, Ebbene, e se dalle profondità dell'oceano sale su una tartaruga e caso vuole che col suo nasino, col suo beccuccio, lo infili in questo anello, bene, è un caso che capita forse ogni eone, ogni mille anni, perché pensate un po', una tartaruga sale e va a infilarsi là dentro. Ebbene, è più probabile che avvenga questo piuttosto che tu che mi stai ascoltando possa assumere quanto è preziosa l'incarnazione o la rinascita umana, possa assumere un corpo umano o di donna. Ecco, viene tenuto come un gioiello rarissimo il fatto di avere noi questa possibilità di fronte a tutti gli altri regni della natura, di poter avere un cervello umano, un corpo umano, e poter quindi vivere e capire ed avere la possibilità di studiare il Dharma, come lo spiega la venuta di un Buddha. Difatti, questo dobbiamo capire, la grande e gelosa occasione che ci si presenta. Fate tesoro di quello che ci dicono le grandi scritture, e pensate anche un'altra cosa. Sto appunto adesso per delinearvi sommariamente l'aspetto storico della nascita di Gotama il Buddha, ma ricordatevi che la tradizione dice che un Buddha non nasce per caso. Intanto ci sono centinaia di rinascite che egli ha fatto precedentemente come Bodhisattva, come viene chiamato, con questa volontà per raggiungere quelle qualità che lo avrebbero fatto diventare salvatore degli uomini. E quindi un Buddha attraversa anche lui le esperienze dell'umanità, le attraversa tutte, fino a quando poi entra in situazioni ed in vite dedicate, diciamo così, affinché la terra lo prepari a diventare un salvatore di uomini, ed ecco che finalmente appare il Buddha in una incarnazione precisa e estingue la sua missione. Ecco, questo volevo un po' accennarlo. Buddha è una cosa più importante, è un meccanismo cosmico molto più importante di una nascita casuale. Ecco, questo volevo che lo si sapesse. Nella regione nord-orientale dell'India, alle pendici dell'Himalaya o Himalaya, tra i fiumi Rapti e Rohini, a nord-est di Benares, esisteva una terra che non è meglio identificata se non come attraverso il nome dei suoi regnanti, dei Sakya. Ora, questa terra era governata da Kapilavattu, un re di questa stirpe dei Sakya, che, ecco, la storia dice che fosse un re, oppure dice che fosse un grande uomo di stato potente, ma comunque molto riverito, che si faceva chiamare Gotama. Il suo nome era Suddhodana, o puro riso. Questo re aveva una moglie, Maya Devi. Ecco, io a questo punto sono convinto che parlando di questi, io credo che quando questi grandi esseri si presentano, stiamo parlando della nascita di Buddha, del padre di Buddha e della madre, Maya Devi, quando nascono veramente l'uomo è un po' cieco, perché se facesse attenzione vedrebbe, come è successo, dei miracoli che accadono in tutta la terra, la quale ospita in questo momento il re della natura, è vero? Ecco, e allora, ecco, stiamo entrando appunto, ed anche i parenti, ed anche la madre, che rappresenta la natura vergine da cui scaturisce il risultato di eoni di evoluzione, è certamente un aspetto dolcissimo. Vediamo la Vergine con Gesù, vediamo Maya Devi, bella bella come un giglio d'acqua che la chiamava, che la chiamavano, e pura nella mente come un fiore di loto, la mamma di Buddha. Lei si dice, questa madre, che visse sulla terra non corrotta dal desiderio e totalmente immacolata. Quindi a questo punto vediamo che sentendo che una creatura era pronta nel suo seno, Maya Devi disse al suo re a Gotama che lei che la sua maternità era vicina, e chiese di mandarla a casa sua dai suoi genitori. Suddhodana, ansioso per lei e per il bambino, accordò volentieri alla sua richiesta e decise di mandarla. Continuiamo leggendo alcuni passi dal Vangelo del Buddha di Polkarus. A Lumbini vi è un bel boschetto, e quando Mayadevi passò attraverso di esso, gli alberi erano pieni di fiori fragranti e molti uccelli stavano gorgheggiando sui loro rami. La regina, desiderando di andare a spasso attraverso gli ombrosi vialetti, lasciò il suo baldacchino dorato, e quando giunse al gigante albero di Sala, nel mezzo del boschetto, sentì che la sua ora era venuta. Lei si sorresse ad un ramo. I suoi attendenti appesero una tenda davanti a lei e si ritirarono. Quando le arrivò il dolore del travaglio, quattro angeli puri di mente del grande Brahma sostennero una rete dorata per ricevere il bambino, che uscì dal lato destro di lei come il sole che sorge brillante e perfetto. Gli angeli di Brahma presero il bambino e, mettendolo davanti alla madre, dissero: «Allietati, o regina, da te è nato un figlio potente!» Ai suoi piedi c'era un'anziana donna che implorava il cielo di benedire il bambino. Tutti i mondi furono avvampati da una forte luce. I ciechi riottennero la vista con il desiderio di vedere la prossima gloria del Signore. I sordomuti parlarono tra di loro dei buoni auspici che indicavano che vi era stata la nascita del Buddha. Le persone curve ritornarono dritte, gli zoppi camminarono, tutti i prigionieri furono liberati dalle loro catene ed i fuochi di tutti gli inferni furono estinti. Non c'era nessuna nube nel cielo e i ruscelli inquinati ridivennero puri e chiari, mentre musica celestiale attraversava l'aria e gli angeli si allietavano di gioia e gaiezza. Con imparziale gioia altruistica, essi erano lieti per il bene della legge, perché era l'ora di ottenere la liberazione per la creazione sommersa nell'oceano del dolore. Le urla delle bestie feroci furono fatte tacere. Tutti gli esseri malevoli ottennero un cuore amorevole e la pace regnò sulla terra. Solo il perfido Mara ne fu addolorato e non si allietò. I re Naga, desiderando mostrare sinceramente il loro rispetto per l'eccellentissima legge, poiché essi avevano già onorato i precedenti Buddha, andarono allora a salutare il grande Bodhisattva. Essi cosparsero di fronte a lui fiori di mandarino, allietandosi con gioia sincera per porgere il loro religioso omaggio. Il re padre, valutando il significato di questi segnali, ora era pieno di gioia e ora dolentemente angosciato. La regina madre, vedendo il suo bimbo e la commozione che la sua nascita aveva creato, sentì nel suo timoroso cuore i tormenti del dubbio. Ora, in un boschetto vicino Lumbini, vi era a quel tempo un rishi di nome Asita, che conduceva una vita da eremita. Lui era un bramano di dignitoso aspetto, famoso non solo per la sua saggezza ed erudizione, ma anche per la sua abilità nell'interpretazione dei segni. Così il re lo invitò a vedere il bambino reale. Il veggente, vedendo il principe, pianse e sospirò profondamente, e quando il re vide le lacrime di Asita, si allarmò e chiese: «Perché mai la vista di mio figlio ha provocato dolore in te?» Ma il cuore di Asita presto si allietò e, sapendo che la mente del re era rimasta perplessa, si indirizzò a lui dicendo: «Il re dovrebbe sentire grande gioia come quando c'è luna piena, perché egli ha generato un figlio meravigliosamente nobile. Io non adoro Brahma, ma io adoro questo bambino, e gli dèi nei templi discenderanno dai loro luoghi di onore per adorarlo. Bandisca quindi, re, ogni ansia e dubbio. Gli auspici spirituali manifestati indicano che il bambino ora nato porterà la liberazione al mondo intero». tenendo a mente che io stesso sono vecchio, in base a ciò che io non sono riuscito a trattenere le lacrime, perché ora la mia fine sta venendo e io non potrò vedere la gloria di questo bambino, perché questo tuo figlio dominerà il mondo, perché lui girerà la ruota dell'impero. Egli o sarà un re dei re che governerà tutti i paesi della terra, oppure diventerà un Buddha. Egli è nato per il bene di tutto ciò che è vivente. Il suo puro insegnamento sarà come la spiaggia che accoglie il naufrago. Il suo potere di meditazione sarà come un fresco laghetto, e tutte le creature che sono riarse con la siccità della concupiscenza potranno liberamente bere in esso. Egli farà sorgere la nube della sua misericordia sul fuoco della bramosia, così che la pioggia della legge, il Dharma, possa estinguerlo. Egli aprirà i pesanti cancelli dello sconforto e dell'abbattimento e darà liberazione a tutte le creature prese in trappole nelle maglie auto-intrecciate della follia e dell'ignoranza. Il re della legge è arrivato per liberare dalla schiavitù tutti i poveri, i miseri, gli indifesi. Quando i reali genitori sentirono le parole di Asita, si rallegrarono nei loro cuori e chiamarono il loro neonato infante Siddhartha, cioè colui che ha realizzato il suo scopo. E la regina disse a sua sorella Prayapati: una madre che ha partorito un futuro Buddha non partorirà mai più un altro bambino. Io presto lascerò questo mondo, il re è mio marito e Siddhartha è il mio bambino. Quando io sarò andata, sia tu una madre per lui, sii tu una madre per lui. E Prayapati pianse e promise. Quando la regina lasciò la vita, Prayapati prese con sé il giovane Siddhartha e lo allevò. E come la luce della luna che aumenta poco a poco, così il bambino reale, giorno dopo giorno, crebbe nella mente e nel corpo. Veridicità ed amore presero dimora nel suo cuore. Quando fu passato un anno dalla morte di Mayadevi, il re Suddhodana fece di Prayapati la sua regina, e non ci fu mai più una matrigna migliore di lei. Prima di proseguire nel narrare la fantastica, la poetica vita di Buddha, volevo dare a voi che ascoltate alcune indicazioni in proposito a questo primo dialogo. Diciamo che, come in tutte le introduzioni, questo primo dialogo indica anche alcuni aspetti della tradizione, alcuni aspetti storici sono un po' lontani dalla creatività mentale e dall'approfondimento interiore che sarà caratterizzante i futuri dialoghi. Quindi volevo darvi alcune notizie che vi possano tranquillizzare su quello che sono le fonti a cui personalmente mi affido a proposito di quel che sono la teoria, di quel che è la teoria, di quel che è la vita e di quelli che sono i concetti fondamentali che io vi esporrò prossimamente. Riprenderò la vita di Buddha, ma è importante che a questo punto io apra una parentesi. Diciamo che subito dopo la morte del Buddha, i componenti più anziani del Sangha, sapete quella comunità spirituale che egli fino a 80 anni, anno della sua morte, egli creò, questi componenti si riunirono in un concilio per raccogliere e recitare un corpo di insegnamenti chiamato Dhamma o Vinaya. Queste fonti io le prendo da quanto è stato pubblicato sul web da quel convento che noi amiamo molto, perché è un'oasi di puro buddismo chiamato Santa Cittarama a Rieti. Diciamo che è come vedremo, è della tradizione Theravada questo convento. Vedremo che più avanti ve lo spiegherò. Esistono due rami della scuola buddista, il piccolo veicolo e il grande veicolo. Quindi da dove traggo personalmente le notizie storiche e il profilo degli insegnamenti del Buddha? io in questi dialoghi? Intanto personalmente diciamo dalle esposizioni illuminate che questa accolita di monaci buddisti molto colti e molto, pieni di originalità dello spirito del Buddha mi danno e ci danno sul web. Se andate a www.santacittarama.altervista.org troverete questi testi. E in più, ripeto, lo comprenderete più tardi, io mi rifaccio a quello che è il nodo più fondamentale, come vedremo, dei contenuti buddisti che sono chiamati della scuola Theravada, oppure se vogliamo la scuola degli anziani. Difatti io adesso leggerò alcuni brani e ripeto, lo farò soltanto in questo dialogo perché ovviamente non possiamo molto costruire con la fantasia, con la ricerca, lì dove bisogna invece dare dei dati precisi e storici. E compete a questo primo dialogo iniziare a varare l'impostazione storica del Buddha per poi creare altri dialoghi che si occuperanno della meditazione, della costruzione interiore e di tante altre cose, staccati un po', pur restando nella tradizione, staccati un po' dalla regola storica che stiamo seguendo adesso. Quindi vi ripeto, e questo lo dico anche per una vostra tranquillità, imposterò e terminerò questo primo dialogo, dandovi qualche lettura che io estraggo adesso, dopo quella bellissima lettura poetica della nascita di Buddha, che io estraggo invece dalle notizie, dai contenuti che ci dà il convento Santa Cittarama e che a sua volta le trae dalle scritture buddiste. Dunque, subito dopo la morte del Buddha, i componenti più anziani del Sangha si riunirono in un concilio per raccogliere e recitare un corpo di insegnamenti chiamato Dhamma e Vinaya. Successivamente si tennero almeno altri due importanti concili, il primo 100 anni dopo la morte del Buddha e il secondo 236 anni dopo la sua morte durante il regno di Asoka, attorno al 250 a.C. In questi concili più recenti, il Dhamma Vinaya, cioè il corpo degli insegnamenti di cui stiamo parlando, fu recitato ancora una volta e vi furono aggiunte altre parti. La storia del secondo concilio fu ad esempio aggiunta al Vinaya Pitaka, mentre eccetera, 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 eccetera. Ecco, mi distacco un attimo per dirvi che stiamo entrando a questo punto, e chi vuole studiare a fondo questa grandissima tradizione del nostro pianeta, la tradizione del Buddha, vorrei dire, ne abbiamo già parlato, che qui nella tradizione buddista canonica gli insegnamenti del Buddha vengono collocati ben al di sopra, al di là della sfera di una particolare figura storica. C'è un passaggio, infatti, in queste indicazioni canoniche, in cui il Buddha stesso, l'ultimo di cui stiamo parlando in questi dialoghi, dice di aver trovato il cammino antico, il sentiero antico già percorso dai completamente illuminati dal passato. In pratica, vorrei evidenziarvi la preziosità dell'argomento che abbiamo affrontato qui nel buddismo. Dobbiamo riconoscere, secondo queste indicazioni, che in effetti esiste un solo sentiero che dà la libertà e che il Buddha ci ha portato questo antico cammino, ovvero il sentiero antico. Direi ancora che è rafforzata questa indicazione che vi do dicendovi che i testi più antichi del canone buddista forniscono dettagli sulla vita di 6 Buddha precedenti, vissuti in epoche più remote, e di un Buddha del futuro, Maitreya, come si suol dire. In questi dialoghi quindi, e ci tengo molto a sottolinearvelo, noi ci troviamo e proseguiremo ancora nella più piena, più pura e cristallina tradizione buddista. Ecco, questo voglio sottolinearvelo. Questi nostri dialoghi, amici miei, su questo vorrei essere chiaro, non intendono essere una raccolta storiografica e accurata di tutta la struttura del buddismo antico e moderno, sarebbe francamente un calco, una ripetizione delle migliaia e migliaia di testi che esistono. Devo confessare che il mio desiderio, sempre se ci riuscirò, è quello di darvi in nuce la sostanza del meccanismo, della chiave che ci ha portato Buddha. Diciamo che ancor prima, ripeto, di finire la magnifica descrizione della storia del mio eroe di Gotama Buddha, alcune notizie comunque storiografiche bisogna che io le dia. In effetti, oggi, circa 1000 anni dopo la nascita, oggi circa 2600 anni dopo la nascita del buddismo, gli stessi buddisti si dividono, ecco, è bene che le sappiamo certe, le diciamo certe indicazioni, in due grandi rami, in due grandi strutture. Oggi c'è il buddismo Theravada, o Hinayana, il piccolo veicolo così chiamato. Già ne abbiamo l'ho accennato, quando Buddha lasciò questo piano fisico, un gruppo ristretto di discepoli disse: perché noi non cerchiamo di conservare esattamente quello che lui ha detto? Ecco perché è chiamato questo ramo il buddismo degli anziani. Devo confessare che è quello che io personalmente seguo. E allora venne creato appunto questa struttura che tuttora esiste, del buddismo Theravada. Diciamo che in pratica è molto scarna l'insegnamento di questa struttura. Si insegna profondamente cosa siano le quattro verità che rendono nobili. Preferisco, come molti altri, non chiamarle le nobili verità, ma le verità che rendono nobili, l'ottuplice sentiero e il sistema. È il sistema di applicazione pratica della meditazione vipassana, che fa emergere la libertà in colui che segue il sentiero. Diciamo allora ancora che si tratta di una corrente austera, un po' difficile, un po' ascetica, che è professata e nasce e si espande dalle regioni dello Sri Lanka, del Laos, la Cambogia, la Thailandia e Myanmar. Chiamato il piccolo veicolo. Poi abbiamo il grande veicolo, la seconda grande struttura del buddismo, che si contrappone un po' al piccolo veicolo, ed è praticamente quella che esattamente in riferimento alla religione cattolica abbiamo il Papa, c'è oggi il Dalai Lama, nobilissima persona, tenera, dolcissimo capo spirituale, oggi avversato dalla Cina e cacciato in esilio dal Tibet, ecco, e che è appunto come il Papa e il padre spirituale della religione cattolica, il Dalai Lama è il padre spirituale, ripeto ancora, tenerissimo, dolcissimo, di tutta questa seconda branca del buddismo che è professato in Vietnam, in Tibet, in Giappone, a Taiwan, Mongolia e Corea, ed è chiamato il grande veicolo. Devo dire che questo termine piccolo veicolo, che si rivolge alla corrente di cui vi ho appena parlato, fu un po' coniato da qualcheduno dei buddisti del grande veicolo, non dico con un senso dispregiativo, ma con un senso limitativo. È infatti molto ricco, diciamo così, il contenuto formale del Mahayana, del buddismo del grande veicolo, mentre il primo Theravada asserisce che l'uomo contiene in se stesso il principio della buddhità, per cui ogni uomo può e deve arrivare alla liberazione da solo, ovviamente con quella scala, con quella la bussola che ha dato Buddha, arriva velocemente alla libertà. Il Mahayana dice che indica che l'uomo arriva tramite il Bodhisattva, tramite l'aiuto, diciamo così, di forze esteriori. Si cingono in ultima analisi i risultati delle due scuole, ma l'aspetto formale cambia molto. Vediamo anche un terzo pollone che nasce dal veicolo Mahayana, il grande veicolo, quello, ripeto ancora, sacralizzato dal Dalai Lama, ed è un po' il buddismo tantrico che si sviluppa ancora in Nepal e maggiormente in Tibet, dove mentre il Theravada è molto scarno nel suo aspetto esoterico, espone e dice, ripete un po' quello che il Buddha diceva ai suoi discepoli: non vi ho dato cose occulte, non vi ho dato cose esoteriche, vi ho dato, ne parleremo, un metodo che è aperto alla luce del giorno, seguitelo. Ecco, il Mahayana invece tramite questi rituali tantrici, questi rituali magici, questo aspetto tantrico si diffonde un po' più su quello che sono gli aspetti dei chakra, dei centri e così via. Con quanto io vi dico, quindi ho impostato, diciamo così, generalmente le divisioni un po' concettuali del buddismo. Abbiamo iniziato a dire la nascita di Buddha, però abbiamo già collocato l'esistenza di Buddha in un determinato periodo, in una determinata situazione geografica, e abbiamo delineato in maniera molto sintetica la struttura del buddismo attuale. Quello che voglio sottolineare è dire che, insisto ancora, questi dialoghi non intendono dettagliare al massimo gli aspetti culturali del buddismo. Forse non ne sarei francamente neanche capace. Parleremo un attimo di quello che sono i tre canestri, ossia il contenuto delle letterature conservate dai buddisti e da dove fiorisce un po' tutto quanto il sistema, ecco, i Vangeli, i Sutra, le parole del Buddha, e poi continueremo a descrivere la magnifica vita di questo Buddha storico, dell'ultimo di cui abbiamo iniziato a parlare, è vero, per concludere l'attuale dialogo. Dal prossimo dialogo entreremo in quello che è veramente la carne viva eucaristica della rivelazione di Buddha. Quindi, per completare le esigenze di storicità laconiche, sintetiche di questi nostri diari, di questi nostri dialoghi, voglio sottolineare ancora qual è la fonte a cui si riferiscono, storicamente parlando, tutti i buddhisti e i simpatizzanti di questa teoria. Intanto, amici miei, amiche mie, chiariamo subito che Buddha, tutto l'insegnamento di Buddha è stato all'inizio tramandato oralmente. Poi si cominciò a scriverli, a fissarli, i frammenti scritti più antichi li troviamo in monumenti di pietra innalzati dal grande re indiano Asoka verso il 250 a.C. Poi vi furono immediatamente dopo, quasi subito, delle controversie e delle eresie dottrinali, come succede spesso, e furono indetti vari concili per fissare e per raccogliere per iscritto la dottrina del grande illuminato. Oggi noi abbiamo l'elenco ufficiale dei testi sacri, è chiamato il canone, che fu redatto in lingua pali. La lingua pali è un dialetto del sanscrito indiano nel primo secolo a.C., quindi vedete dal 250 che ho appena accennato, il periodo del re indiano Asoka, che fece molto e a cui forse dobbiamo la continuità del buddismo, la protezione del buddismo nel mondo. Ecco che arriviamo al primo secolo a.C. e in cui fu creato il canone buddista, redatto in lingua pali. Quindi, che cos'era questo? Poiché a suo tempo c'era un po', ovviamente si scriveva sulla pergamena, e le pergamene, quando diventavano 7, 8, 10, un certo numero, era buona norma, era abitudine raccoglierla in canestri. Allora, questo canone, cioè tutti i testi sacri, fu chiamato il Tripitaka, che letteralmente significa i tre canestri, proprio perché indica simbolicamente che questi tre canestri contenevano il triplice canone delle scritture buddiste. Infatti le scritture buddiste oggi si compongono, oggi le scritture buddiste, quelle ufficiali, di tre raccolte. Intanto il Vinaya Pitaka, ed è un canestro, come vogliamo dire, una raccolta scritta delle discipline delle tante comunità monastiche del Sangha, no? dei monaci buddhisti, e contiene questo primo canestro simbolico, questa prima raccolta di testo sacro, le 227 regole o sutta, che riguardano i rapporti economici, la vita, il modo di vestirsi, i cibi, l'abitazione dei monaci, del sangha, come si suol dire. Poi noi abbiamo un secondo canestro, come si suol dire, una seconda raccolta, perché ripeto è triplice il canone delle scritture buddiste, si chiama il Sutta Pitaka, e questo è il canestro più importante, perché comprende le regole e la dottrina esposta da Buddha e che è redatta in forma di discorsi, di dialoghi, di poesie, e il Buddha parla anche in prima persona. Tra poco leggeremo per rifarci un po' ufficialmente alla stesura della sua vita qualcuno di questi brani, e a sua volta questo secondo canestro è diviso in 5 Nikaya, in 5 raccolte. Ho quasi finito, scusatemi, ma è importante che si delini robustamente un po' la struttura, il binario da cui noi poi in cui noi ci troviamo, è vero, culturale, storico e sostanziale. Finalmente il canestro meno antico, diciamo un po' quello, come si suol dire, forse un po' fantasioso, che si chiama Abhidhamma Pitaka, il Paritta, che è il canestro di un altro uomo sfigurato e dolente, con delle pustole, con delle piaghe. Ma cos'è questo? È la malattia, padre, il secondo messaggero. Ma cosa succede? Anche noi possiamo essere malati? Purtroppo sì, Siddhartha, purtroppo sì, principe. Ah, perplesso, continuò Buddha qualcosa si stava muovendo in lui ad andare avanti, fino a quando vide delle persone che piangevano, singhiozzavano, delle bambine e dei bambini e una moglie che stavano al capezzale di un corpo immoto, un corpo gelido. E questo chi è? È un morto, principe. Ma tutti quanti noi dobbiamo morire, o è solo lui che muore in tutto il mondo? No, tutti devono morire, o principe. Riporta il canone buddista, le sacre scritture buddista, riportano che il Buddha abbia pensato allora di fronte ai tre messaggeri e abbia detto nella sua mente: mentre avevo così tanto potere e buona sorte, allora mi venne il pensiero, quando una persona ordinaria, non istruita, che è soggetta all'invecchiamento, che non è al sicuro dall'invecchiamento, vede una persona anziana, rimane sconvolta, umiliata e disgustata perché ha dimenticato che egli stesso non è un'eccezione. Ma anch'io sono soggetto all'invecchiamento, non sono al sicuro dall'invecchiamento e quindi non può essermi d'aiuto l'essere sconvolto, umiliato e disgustato dal vedere una persona anziana. Non appena riflettei su questo, dice Buddha, la vanità della giovinezza svanì completamente. Allora mi venne il pensiero, quando una persona ordinaria, non istruita, che è soggetta alla malattia, che non è al sicuro della malattia, vede una persona malata, rimane sconvolta, umiliata e disgustata perché ha dimenticato che egli stesso non è un'eccezione, ma anch'io sono soggetto alla malattia. Non sono al sicuro della malattia e quindi non può essermi d'aiuto essere sconvolto, umiliato e disgustato dal vedere una persona malata. Non appena riflettei su questo, la vanità della salute svanì completamente. Allora mi venne il pensiero, quando una persona ordinaria, non istruita, che è soggetta alla morte, che non è al sicuro della morte, vede una persona morta, rimane sconvolta, umiliata e disgustata perché ha dimenticato che egli stesso non è un'eccezione. Ma anch'io sono soggetto alla morte, non sono al sicuro della morte e quindi non può essermi d'aiuto essere sconvolto, umiliato e disgustato dal vedere una persona morta. Non appena riflettei su questo, la vanità della vita svanì completamente. Ed ecco il pensiero, il concetto, infine, che spingono il Buddha a liberarsi di tutta quella struttura radiosa, ricca, di quella prigione di lussi, per andare a cercare qualche cosa che liberasse l'uomo da questo dolore. Riportano i canoni buddisti, le sacre scritture buddiste, le seguenti parole di Buddha, quelle definitive. Allora, o bhikkhu, bhikkhu significa monaco, prima del mio risveglio, quando ero ancora un bodhisattva non risvegliato, essendo soggetto io stesso alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione, cercavo quello che fosse ugualmente soggetto alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione. Allora mi venne il pensiero, perché, essendo soggetto io stesso alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione, cerco ciò che è ugualmente soggetto alla nascita, all'invecchiamento? Perché cerco questo, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione? Perché io lo cerco? E se invece, essendo io stesso soggetto a queste cose, avendo visto il pericolo in esse, cercassi il non nato? Il non soggetto all'invecchiamento, il non soggetto alla malattia, il senza morte, la suprema e non corrotta liberazione dalla schiavitù, il nirvana. Il bodhisattva si era risvegliato. Siddhartha tornò nel suo palazzo aureo, guardò gli splendidi giardini, guardò le alcove, guardò i divani, l'oro, guardò queste stanze belle, ma proseguì e andò fino alla moglie, era alla moglie che dormiva assieme al figlio. Non li svegliò perché voleva prendere in braccio il figlio e baciarlo e salutarlo, ma disse: se io prendo in braccio il figlio si sveglia mia moglie, no, io me ne vado, io devo andare a cercare quello che mi libererà da questo che mi hanno mostrato queste tre figure simboliche, il dolore dell'uomo, il dolore della donna. Ma mentre lui stava montando sul suo destiero Kantaka e mentre stava lasciando il palazzo, Mara la forza negativa del cosmo lo fermò. Non partire, mio signore, fra 7 giorni apparirà la ruota dell'impero e farò di te il sovrano dei 4 continenti e delle 2000 isole adiacenti. Resta, mio signore. Nulla. Seguito da Channa, il fedele auriga, Buddha uscì dalla città e andò alla ricerca della verità. Della verità che libera. Siddhartha aveva 30 anni. Passeranno 5 anni fino a quando non riuscirà ad avere lo sguardo fisso di fronte a quella lancinante visione che ci darà, che riuscirà a dare la libertà a tutti quanti noi. A questo punto credo che si possa, amici miei, fare un attimo attenzione a questo episodio, perché è fondamentale per coloro che hanno orecchie giuste per seguire. Auguro che tutti voi le abbiate. In quel tempo esistevano 2 grandissimi yogi colti che riassumevano in sé tutte le conoscenze e i poteri dello yoga, quali erano stati prodotti dalla grande India. Ricordiamoci che è vero che noi stiamo parlando di 2600 anni fa, ma è anche vero che l'India non ha età e sono sempre esistiti lì dei grandi yogi. Uno si chiamava Alara Salama, l'altro Udaka Ramaputta. Allora egli andò prima da questo da uno di essi e giustamente Siddhartha rispettosamente gli chiese: io sono in sofferenza, dammi la verità. Alara Salama, questo grande yogi, capì di trovarsi di fronte evidentemente a qualcheduno di grande e gli insegnò come raggiungere la sfera della non esistenza. Noi sappiamo, non vorrei un attimo, ne parleremo più avanti nei prossimi dialoghi, noi sappiamo che c'è il sé, il non sé, ma fermiamoci un attimo qui senza approfondire questa conoscenza del grande yogi. Gli fece scuola. Il giovane Siddhartha, come al solito, assorbì rapidamente, fino a quando disse: no, io ho capito tutto, ho assorbito, ho fatto i tuoi esercizi, non è questo che vado cercando, non contiene la libertà. Al che Alara Salama disse: vieni, allora insegna tu. No, ho altro da fare, non posso insegnare. Divenne egli maestro di Alara Salama. Andò ancora di Alara Salama, andò ancora e incontrò il secondo grande yogi. Erano 2, riassumevano un po' tutta la conoscenza del pianeta yogico, lo yoga sappiamo che riassume la conoscenza anche oggettiva delle cose. Udaka Ramaputta era colui che riusciva a far raggiungere ai suoi discepoli i livelli meditativi più elevati della sfera della né percezione né non percezione, l'equilibrio assoluto della forma. Anche qui egli disse: non è questo. Assorbì, ebbe questo grande dono da parte di Udaka Ramaputta, che gli disse: diventa il maestro anche tu. Non è questo quello che io vado cercando. Volevo chiarire che a questo punto, quando io all'inizio del dialogo ho detto che oggi tutto il sentiero da cui si proviene dell'esoterismo, della meditazione chiamata Samatha, porta a una costruzione comunque di un edificio, anche se sottile, con tutte le pratiche che noi conosciamo, ecco, noi vediamo che questi 2 yogi sintetizzano tutta la conoscenza dell'esoterismo della forma, che si è presentata anche e che abbiamo tutti quanti percorso questo sentiero sino ad arrivare al Buddha. Perché? Voglio chiarire, senza con estrema franchezza che il sentiero della verità e della liberazione scorre ed è stato proposto all'umanità fino a un certo punto, e vediamo le massime, la massima perfezione di questa forma radiosa che è il sentiero dell'esoterismo, che giunge sino al Buddha ma non lo comprende, in questi due grandi esseri, ed è simbolicamente ad essi e quindi a questo sentiero da cui tutti quanti noi proveniamo e da cui tutti quanti voi provenite, che Buddha dice no, è completo, è importante, ma manca uno scalino, ed ecco che egli va alla ricerca di quel tassello che francamente credo manchi a tutti coloro che non hanno raggiunto, che non hanno conosciuto ancora il sentiero di Buddha. Ed allora inizia, abbiamo visto che Buddha aveva 30 anni, una ricerca solitaria, ma che ricapitola un po' tutto quello che Buddha nelle rinascite precedenti aveva accumulato in sé. Egli si riunisce con 5 asceti e comincia quello, ho detto che vediamo oggi delle statue, delle iconografie abbastanza frequenti in molti templi, in cui si vede il Buddha che con i capelli conocchiati, alzati in alto, che formano una conocchia sulla testa, perché egli avevano l'abitudine gli asceti di legarli in quella maniera, in posizione del loto, ed egli ha le costole che si vedono fuori, è magro, è emaciato, ecco, egli è il Buddha sofferente, perché egli inizia a conoscere tutti quei tipi di rinunce ed applicare quei tipi di rinunce che poi sono descritte dettagliatamente nei canoni. Non li voglio leggere perché fanno anche un po' di impressione quel che fece Buddha per distruggere, diciamo così, questo compiacimento verso la carne, facendo il contrario. E anche gli asceti assieme a lui, i 5 asceti, frequentarono e fecero per molto tempo tutto questo sistema doloroso di tentativo di raggiungere la verità, l'illuminazione, tramite l'umiliazione della carne. Questo lo vediamo anche in molti asceti della Chiesa cristiana, della Chiesa cattolica e così via. Passa molto tempo, passano circa 5 anni, e quindi Buddha arriva ad avere 35 anni, fino a che egli, per qualche cosa che gli diceva dentro che non era giusta quella via, finalmente si nutre, decide di nutrirsi con un po' di riso che gli offre una donna, e dice: ma non c'è niente di male a questo punto, io se non mi nutro non ho forza per raggiungere la verità, per meditare, per fare questo, non è né giusto neanche questo sistema di ascetismo inutile, vuoto e forse sadico. E allora decide, dice: ora basta, io ho 35 anni, ora basta, io debbo questa notte mettermi di fronte alla ricerca più assoluta. E non, ecco, qui si trovava di fronte all'albero di Bodhi, il famoso fico, ma non parliamo del fico occidentale, i fichi indiani sono degli alberi giganteschi, e io mi siederò qua ai piedi dell'albero, vedete l'albero come ritorna, e non mi muoverò da qui fino a qui non avrò risolto il problema del cosmico, il problema del dolore nella vita. Vi ricordo che questo albero non esiste ancora, non è lo stesso albero, ma certamente si è rinnovato e comunque i figli dell'albero esistono in quest'albero che ancora oggi è venerato, e rimane lì a pensare, a meditare, avendo abbandonato tutte le ricerche, avendo visto quello che era falso e quello che era ingiusto. Leggeremo adesso quello che egli dice e quello che egli raggiunge in questa meditazione finale della sua vita. Nella posizione del loto ai piedi del gigantesco albero, egli raggiunse finalmente i 4 gradi di concentrazione e di assorbimento meditativo che sono conosciuti come il massimo della yoga. E a questo punto leggo le parole del canone buddista che si dice siano state dette da Buddha e pensate da Buddha in quel momento. Con la mente in tal modo calmata, purificata, pulita, incontaminata, non corrotta, malleabile, coltivabile, stabile, impassibile, io diressi la mente a conoscere e ricordare le mie esistenze precedenti. Richiamai così alla mente una grande quantità di forme di vita precedenti, prima una nascita, poi due nascite, poi tre nascite, poi quattro nascite, poi cinque nascite, poi dieci nascite, poi venti nascite, poi trenta nascite, poi quaranta nascite, poi cinquanta nascite, poi cento nascite, poi mille nascite, poi centomila nascite, come siamo antichi, poi l'epoca della disgregazione dei monti, poi l'epoca dell'integrazione dei mondi, quindi egli parla di nascite ma anche di cicli planetari, poi l'epoca della disgregazione e dell'integrazione dei monti, così era il mio nome, così era la mia famiglia, così le mie sembianze, così il mio nutrimento, così la mia esperienza di piacere e sofferenza, così il tempo della mia vita, con dettaglio egli vide le esistenze passate, tutte. Poi, passando oltre, stando, ripeto, davanti a questo albero in mediazione, deciso Siddhartha a conquistare l'ultimo segreto della vita, poi passando oltre entrai in un'altra esistenza in cui così era il mio nome, così la mia famiglia, così le mie sembianze, così il mio nutrimento, così la mia esperienza di piacere e sofferenza, così il tempo della mia vita. Poi, passando oltre, entrai di nuovo in questa esistenza, così con pienezza di dettagli e connotati richiamai alla mente varie forme di esistenze precedenti. Questa fu la prima conoscenza che raggiunsi nelle prime ore della notte. L'ignoranza fu dissipata e sorse la conoscenza, l'oscurità fu dissipata e sorse la luce, e in questo mondo, in questo modo, dimoravo vigile, energico e risoluto. E la sensazione di piacere che era sorta in tal modo persistette senza prendere il controllo della mia mente. Con la mente in tal modo calmata e purificata, pulita, incontaminata, non corrotta, malleabile, coltivabile, stabile e impassibile, io diressi la mente alla consapevolezza dello scomparire e del riapparire degli esseri. Con visione chiaroveggente, purificata e sovrannaturale, diressi la mia mente alla conoscenza della scomparsa e riapparizione degli esseri. Compresi che gli esseri sono inferiori o superiori, belli o brutti, ben ricompensati o mal ricompensati a seconda delle loro azioni, karma. E in verità quegli esseri che non sono retti nell'azione, che non sono retti nella parola, che non sono retti nella mente, che offendono le persone nobili, che hanno una visione non retta, che compiono azioni seguendo una visione non retta, con la dissoluzione del corpo dopo la morte, entrano in uno stato di privazione, verso una destinazione sfavorevole, in un luogo di sofferenza in mondi infernali. Quegli esseri invece che sono retti nell'azione, retti nella parola, che non offendono le persone nobili, che hanno una retta visione, che compiono azioni secondo una retta visione, con la dissoluzione del corpo dopo la morte raggiungono una destinazione favorevole in mondi celestiali. Con visione chiaroveggente, purificata e sovrannaturale, io vidi gli esseri scomparire e riapparire, compresi che gli esseri sono inferiori o superiori, belli o brutti, ben ricompensati o mal ricompensati a seconda delle loro azioni, karma. Questa fu la seconda conoscenza che raggiunsi nelle ore successive della notte. L'ignoranza fu dissipata e sorse la conoscenza, l'oscurità fu dissipata e sorse la luce, e in questo modo dimoravo, vigile, energico e risoluto, e la sensazione di piacere che era sorta in tal modo persistette senza prendere il controllo della mia mente. Con la mente in tal modo calmata, purificata, pulita, incontaminata, non corrotta, malleabile, coltivabile, stabile, impassibile, io diressi la mente verso la conoscenza dell'estinzione degli inquinanti, Asava. Apro una parentesi, parleremo poi di cosa, dell'importanza di questi inquinanti che sono nella nostra mente, ne parleremo e apprenderemo a eliminarli e a trasformarli. e così ebbi una conoscenza diretta conforme a ciò che realmente è, che questa è la sofferenza, questa è l'origine della sofferenza, questa è la cessazione della sofferenza, questo è il sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza. E qui dà un'indicazione delle quattro nobili verità, ne parleremo nel prossimo dialogo. E così ebbi una conoscenza diretta conforme a ciò che realmente è, che questi sono gli inquinanti, ripeto, ne parleremo. Questa è l'origine degli inquinanti, questa è la cessazione degli inquinanti, questo è il cammino per la cessazione degli inquinanti. E sapeste, miei cari amici e cari amiche che non lo sanno, perché altri lo sanno, come vi tengono stretti nei loro denti questi inquinanti, e che sono praticamente questa una sottilissima un sottilissimo cancro origine delle sofferenze dell'uomo. Così conoscendo e così vedendo, allora la mia mente fu liberata dall'inquinante del piacere sensuale, dall'inquinante del divenire e dall'inquinante dell'ignoranza. In questa condizione di libertà sorse la conoscenza, esiste la libertà, ed ebbi la diretta conoscenza che la nascita si è esaurita, la vita religiosa è stata realizzata, ciò che doveva essere fatto è stato fatto, non c'è più l'essere, il divenire, il reincarnarsi, il prendere una nuova esistenza. Questa fu la terza conoscenza che raggiunsi nelle ultime ore della notte. L'ignoranza fu dissipata e sorse la conoscenza. L'oscurità fu dissipata e sorse la luce. E in questo modo dimoravo vigile, energico e risoluto. E la sensazione di piacere che era sorta in tal modo persistette senza prendere il controllo della mente. E così, o bhikkhu, attenzione amici miei, ascoltate cosa dice adesso. Ho visto un antico sentiero, un antico cammino, già percorso dai perfettamente risvegliati del passato. E qual è, o bhikkhu, monaco, questo antico sentiero, questo antico cammino già percorso dai perfettamente risvegliati del passato? È semplicemente il nobile ottuplice sentiero che consiste in retta visione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retta sussistenza, retto sforzo, retta consapevolezza, retta concentrazione. Questo è l'antico sentiero, l'antico cammino già percorso dai perfettamente risvegliati del passato. Seguendo questo sentiero sono giunto a conoscere l'invecchiamento e la morte. Sono giunto a conoscere l'origine dell'invecchiamento e della morte. Sono giunto a conoscere la cessazione dell'invecchiamento e della morte. Sono giunto a conoscere la strada che conduce alla cessazione dell'invecchiamento e della morte. Seguendo questo cammino sono giunto a conoscere la nascita, il divenire, l'attaccamento, il desiderio, le sensazioni, il contatto, le sei facoltà sensoriali, la mente e corpo, la coscienza. Sono giunto a conoscere le attività intenzionali e anche il percorso che conduce alla cessazione delle attività intenzionali. Avendo ciò compreso, attraverso l'esperienza personale, ho insegnato ai monaci, alle monache, ai praticanti laici, cosicché questa vita spirituale diventi piena, prospera e diffusa, conosciuta a molti e annunciata da creature celesti e umane. E continua Buddha, forse sfugge a qualcuno, non lo si dimentichi che stiamo leggendo esattamente il canone buddista, è vero? E cioè le parole ricordate dai primi suoi discepoli e racchiuse, è vero, nel Vangelo, nelle scritture buddiste. E così, o bhikkhu, continua Siddhartha, essendo io stesso soggetto alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione, avendo visto il pericolo in ciò che è soggetto a questi fenomeni, cercando il non nato, ecco, ascoltate, mi interrompo un attimo, questo termine non nato, questo non sé, è veramente la chiave di volta di tutto quanto l'insegnamento di Buddha. Noi nei dialoghi cercheremo di dare un significato ai termini, cercheremo nel nostro microcosmo di seguire la strada che ha illuminato Buddha e che è venuta e che ci ha dato in piene mani. Cercando il non nato, il non soggetto all'invecchiamento, il non soggetto alla malattia, il senza morte, il senza sofferenza, la suprema liberazione dalla schiavitù, il Nibbana, ho realizzato il non nato, il non soggetto all'invecchiamento, il non soggetto alla malattia, il senza morte, il senza sofferenza, la suprema liberazione dalla schiavitù, il Nibbana. La conoscenza e la visione sorsero in me e io auguro che alla fine dei dialoghi voi intraprendiate e teniate in mano il capo della corda che vi porti anche voi a questa suprema finale realizzazione. La conoscenza e la visione, dice Buddha, sorsero in me. La mia liberazione è definitiva, questa è la mia ultima nascita, non sarò soggetto ad alcuna rinascita. Pochi conoscono questo ultimo dettaglio. Buddha a 35 anni, ormai 36 quasi, ha raggiunto l'illuminazione, è un lavoro laborioso, noi abbiamo adesso in questo primo dialogo varato l'impostazione storica, la figura, diciamo i risultati, abbiamo parlato del titolo e non del libro che è contenuto nel titolo di quello che ha raggiunto Buddha, dovevamo farlo, però è bene che vi si dica una cosa. È molto bello questo dettaglio. La gente dice che il buddista non crede in Dio. In effetti c'è una via di mezzo, ne parleremo avanti, però vi ricordo che quando Buddha ha realizzato questa verità, essendo talmente sottile, anche se inebriante, fuori dalle abitudini dell'uomo, essendo l'unica verità, il Buddha rimane perplesso e dice ma chi ci crederà a queste cose? Devo dire, perdonatemi amici miei, spero che si divenga amici, io stesso ho fatto e faccio uno sforzo su me stesso, su me medesimo, perché so molto bene che durante i dialoghi verranno dette alcune cose. Francamente mi rifugio nel Buddha nel dire queste cose, non le dico io, che sembreranno abbastanza ostiche a comprendersi e so della difficoltà dei prossimi dialoghi, però essendo l'unica chiave di volta della libertà universale io la devo dire, però sentite cosa dice Buddha quando egli in proposito a quanto sto affermando, a questo dettaglio, a questo aspetto che pochi conoscono, appena raggiunto l'illuminazione, no? E gli dice, e così mi venne il pensiero, o bhikkhu, sempre si rivolge ai suoi discepoli, al monaco che gli sta vicino, questo dhamma sarebbe la legge, sarebbe l'ingranaggio di cui parleremo, che egli ha conosciuto, ha investigato, che ho trovato è profondo, difficile da vedere, difficile da capire, pacifico, prezioso, oltre la logica, sottile, comprensibile solo al saggio, ma le persone cercano il desiderio, amano il desiderio, sono deliziate dal desiderio, dunque, per le persone che cercano il desiderio, amano il desiderio, sono deliziate dal desiderio, questi principi come il rapporto di causa e effetto, la causalità condizionata, molto bello, io mi sento entusiasta nel sentire questi concetti, causalità e incausalità, perché li ho vissuti a fondo, li vivo a fondo, vorrei che voi stessi sentiste quello che mi hanno dato e aveste quello che mi hanno dato. Ebbene, tutto ciò sono cose difficili da comprendere, dice Buddha, dopo aver raggiunto la visione ultima. E in verità sono anche difficili da comprendere aspetti come il quietarsi di tutte le formazioni, il lasciare andare ogni attaccamento, l'esaurirsi del desiderio, l'equanimità, la cessazione, il Nibbana o Nirvana. E se io mi ponessi ad insegnare il Dharma o Dhamma e che gli altri non mi comprendessero, ciò sarebbe per me un'inutile fatica e afflizione. E così, mentre stavo riflettendo, la mia mente, dice Buddha, propendeva verso l'idea di lasciar perdere, di non insegnare il Dhamma. Ecco, questo dettaglio lo voglio dire perché va detto, Buddha quando ha visto l'esplosione della verità e il sentiero, È il sentiero unico, attenzione, unico, perché gli altri non esistono. Questo è quello diretto, e che poi tra l'altro è complesso, articolato, ripeto, spero che i prossimi dialoghi vi piacciono, il sentiero che dà la libertà rimane perplesso e decide, no, dice, io rimango a meditare e non lo do all'uomo. Non lo do all'uomo perché non mi crederanno, pochi mi crederanno. Abbiamo visto cosa dice. A questo punto si mette a meditare, dice che lui fece una meditazione camminata attorno all'albero, si mise a meditare per molte ore e, ripeto, decise di non darla. A questo punto, ecco, dice che il buddismo non crede in Dio, è sempre ricordatevi la giusta via di mezzo, impareremo a conoscere. Brahma, Prajapati, cioè si dice il Brahma, che la divinità che ha Dio, che ha dato la conoscenza dello yoga al mondo, gli si avvicina e lo prega e gli dice, senti, dalla l'uomo, perché... Quando viene un Buddha è un'occasione unica per l'umanità, che la stessa umanità conosca il Dhamma. Dalla all'uomo questa verità, perché vedi, esistono delle persone che hanno soltanto appena le palpebre coperte di sabbia. Non essere duro, è vero, è difficile, è un sentiero sottile come il filo di un rasoio, però molte persone, molte anime, molti uomini e molte donne hanno soltanto le palpebre ricoperte di sabbia, basterà poco a che queste palpebre possano essere pulite e loro avranno la gioia e la libertà dalle rinascite. Insegna la strada del Dhamma, insegna quello che tu hai trovato, perché, ripeto, il Buddha viene una sola volta ogni ciclo di dolore. A questo punto Buddha decise e disse sì, io darò il Dharma all'uomo, e venne incontro all'uomo. Quello che è importante dire, noi adesso lo deleghiamo al prossimo dialogo. Vorrei soltanto dire che lui non sapeva da chi andare a dare questo prezioso, questa grande e completo pacchetto di libertà, quella tessera che manca al mosaico delle nostre conoscenze yogiche. Mi rivolgo a voi che avete studiato come me le cose della vita. E allora disse, io vado da questi due grandi insegnanti che mi hanno insegnato, ma erano morti, non c'erano. Allora disse, io per primi andrò ad insegnare ai miei cinque amici yogi, che tra le altre cose, quando egli si era allontanato e aveva mangiato, lo guardarono con un certo senso di disprezzo, chiamandolo fallito, perché pensavano che avesse tradito, diciamo così, il loro sistema di ricerca della verità. Andrò da loro, bene, ne parleremo, però voglio dirvi una piccola cosa, non era sbagliato quello che diceva Buddha, perché tra questi cinque c'era soltanto uno che si chiamava Condanna con la K, non una condanna penale. E quando egli al cosiddetto parco delle gazzelle, ne parleremo poi meglio, dette, si dice, la prima spinta alla ruota del Dharma, cioè incominciò la prima rivelazione, c'erano dei deva, degli angeli bellissimi che assistevano, e gli stessi angeli non capirono quello che erano contenti, felici, non capirono quello che lui diceva. Solo uno capì tra i suoi cinque amici, i quali, pur avendolo chiamato traditore, appena lo videro venire rimasero ammutoliti, perché egli emanava una radiazione, il risvegliato, una radiazione. Infatti, quando egli si stava recando da questi cinque questi frammenti d'umanità, questi cinque suoi amici, incontrò un un ricercatore, il quale gli disse: ma tu chi sei? Vedendolo così radioso, perché aveva realizzato la verità, la libertà, ma tu chi sei? Un angelo, un deva, un dio? Lui disse: no, non sono nessuno di questi, sono un risvegliato. E quando andò a raccontare e espose la teoria, espose quelle sue conoscenze, non solo le nobili verità e lo duplice sentiero, ma come raggiungere quello che noi cercheremo di fare nei prossimi dialoghi, la libertà, la vipassana e la vipassana e tutte le altre cose, uno solo capì, condanne e disse: ho capito, tutto ciò che nasce muore. Ecco, questa può sembrare una frase nichilista, ebbene io vi assicuro che è una frase di totale gioia, di totale libertà. Deleghiamo quindi, miei cari amici e fratelli, ai prossimi dialoghi una prosecuzione nel terreno di Buddha come al solito io mi rifugio nei tre gioielli, nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha.